E arriviamo al locale con la prima diretta della giornata, che, con cui proveremo a parlare di proctoring. Che, ebbene no, non è una medicina per curare la poca voglia di alzarsi dal letto. Non è lo Xanax di Piero Fassino, ma bensì un software per capire un pochino, per evitare di trassare. Per riuscire a parlare di questo argomento e delle iniziative che ci sono state in questi giorni, abbiamo attinto ai saperi qua direttamente dal di Blackout, del palinsesto blackoutiano, e abbiamo in diretta il DJ Qualità di Stacca Stacca, direi ti possiamo presentare. Così.
Addirittura sono passato a DJ Qualità.
DJ Qualità di Stacca Stacca, con un volume un po' basso, ma direi che più o meno ti riusciamo a sentire. E, allora, io ti ho spostato, ecco, nel palinsesto del venerdì per riuscire a commentare un pochino insieme questa notizia. Infatti tu ti eri già dedicato in passato a tentare di capire un pochino come funzionano questi programmi, quindi se prima di tutto ci puoi un attimo spiegare di cosa stiamo parlando esattamente, e poi magari entriamo un po' nel merito di quello che è successo in questi giorni. Quindi cos'è un programma, diciamo, proctoring di spia?
Sì, allora, prima di tutto mi dovrei aver alzato il microfono, giusto?
Sì, però così ti sentiamo persino peggio, quindi abbassalo un pochino magari. Ma va bene, comunque poi provo a sistemare di qua, tu vai sereno.
Ok, no, beh, diciamo che dal marzo scorso, quando ci fu il lockdown totale, che non ricordo mai il giorno preciso, se fosse il 9 o il 10, comunque diciamo che nelle varie università ci si iniziò a fare la domanda del che fare, che non fare e come risolvere il problema di avere le università ferme ma poter comunque continuare a fare gli esami. Le idee furono varie e i professori, diciamo che almeno per quello che riguarda il Politecnico, iniziarono a organizzarsi in maniera pressoché autonoma. Cioè, per far recuperare gli ultimi giorni della sessione di febbraio, iniziarono, non so, a organizzare chiamate su Skype, telefonate, cose, eccetera, eccetera. Per il Politecnico, quindi, c'era il problema di trovare una soluzione unica, diciamo. Nel mentre, e questo va riconosciuto, il Politecnico inizia a tirarsi su, a mettere tutta un'infrastruttura di cui abbiamo parlato anche mercoledì, per permettere agli studenti di usufruire delle lezioni a distanza. La piattaforma si chiama Big Blue Button, ne abbiamo un'istanza anche su cisti.org. Infatti, se andate su edu.cisti.org potrete fare le vostre lezioni, conferenze, quello che vi pare. E comunque diciamo che l'università si impegnò a acquistare parecchie macchine, parecchi server per tenere su varie istanze di Big Blue Button, e questo gli va riconosciuto. Nel mentre però, a fianco al problema lezioni, qualcuno si è pensato come risolvere il problema esami. Che ci sarebbero potute essere state varie soluzioni, no? Magari penso a, non so, l'idea di fare gli esami con dei progetti, o non so, decidere, come per esempio hanno fatto in altre università, in altri corsi di ingegneria, di trasformare tutti i compiti, tutti gli scritti in degli esami a libro aperto. L'idea invece del Politecnico fu di comprare questo programma che si chiama Lockdown Browser, che oltretutto ho scoperto che si chiamava Lockdown Browser dal 2012, quindi da tempi non sospetti. Cioè,
sicuramente una delle azioni di marketing più geniali della storia.
Sì, sì, però cioè, è stata postuma, perché non sapevano, era prima del lockdown che avevano scelto il nome. Comunque, praticamente il Lockdown Browser cos'è? È un malware, sostanzialmente, che prende il pieno possesso del tuo computer e fa sì che l'unico programma che possa girarci è una versione fatta peggio di Chrome, in cui io posso navigare su un URL, un link che mi viene fornito dall'università e su poco altro. Oltretutto, mentre lo faccio, il software si preoccupa anche di registrare tutto quello che passa dalla mia webcam. Tendenzialmente viene richiesto l'uso di una sola webcam, quindi a differenza di un ITO che ho saputo di esami su Webex, dove c'erano varie angolature, riprendi davanti, da dietro, fai una regia, taglia il montaggio, eccetera, qua tendenzialmente usi una webcam. E la cosa particolare è che quel flusso video si preoccupa anche di capire e riconoscere dove vanno i tuoi occhi, come si muovono i tuoi occhi, e quindi di vedere se stai spostando gli occhi, se stai guardando fuori dalla finestra, eccetera eccetera. E questa la vendono come la principale feature, la principale funzionalità del software. Ora, a parte che non ho mai capito perché dovrebbe essere tanto brutto durante un esame guardare fuori dalla finestra, cioè io non so.
La domanda fondamentale qua mi sembra una, e che spesso poi ci perdiamo, perché qui appunto leggiamo sempre queste funzionalità fantasmagoriche che ci portano in un bellissimo film di fantascienza, c'è cioè questo capisce dove guardo, prova a pensare cosa sto pensando e avanti così, snocciolando sempre più insomma trame di film di fantascienza piuttosto che realtà, perché poi la domanda vera è: ma funziona?
E il problema è, ma funziona, perché il problema di cui si resero conto quando iniziarono a recuperare i primi esami a maggio fu che il software è tarato sulle funzionalità, sulla modalità di esame che si usano principalmente nei paesi anglosassoni. E su questo, anche nei vari articoli, i vari professori del Politecnico che sono stati intervistati sono stati anche abbastanza trasparenti. Cioè il fatto che comunque il software è tarato per esami a crocette, dove devi andare molto a livello mnemonico, dove comunque insomma non devi stare là e scrivere un esercizio, svolgere vari passaggi su un foglio. Perché poi il problema è che invece per gli esami che invece si ritrova spesso a fare al poli, cioè dove comunque hai lo svolgimento di un esercizio e lo devi svolgere, e invece il software dava continuamente problemi, mandava continuamente alert nel momento in cui si piegava la testa per guardare il foglio, nel momento in cui, non so, non stavo tutto il tempo con lo sguardo incollato alla webcam, che poi è la cosa normale, è la cosa che ci si aspetta anche in un esame, cioè che io non sto lì a guardare tutto il tempo la domanda che mi viene posta, ma cerco un modo per svolgerla, ecco.
Esatto, quindi allora diciamo che la risposta a questa prima domanda, che se questi software funzionano veramente al di là della scelta etica o cose di questo tipo, è no, o quantomeno sicuramente non fanno tutto quello che promettono, che già è il punto di partenza, secondo me, abbastanza forte, perché è stato mancato poi sia dai detrattori di questi programmi, sia dai sostenitori, cioè gli si attribuiscono sempre delle funzionalità, delle capacità che poi superano di gran lunga la realtà. Quindi sia chi diciamo è preoccupato più da un punto di vista della privacy, della tutela di quello che succede, dei dati dell'esame, sia per chi lo vorrebbe veramente utilizzare per evitare che la gente copi. Insomma, si può copiare sia con questi esami, e dall'altro lato non è che entrano nel cervello, mi sembra, quando uno li usa. Quindi la prima parte che volevo toccare così in questa chiacchierata era questa. La seconda è invece più magari un aspetto di sicurezza, nel senso che al di là di quello che questi programmi fanno o non fanno, cosa significa dare comunque il controllo del mio terminale personale a un programma scritto tendenzialmente con i piedi?
Scusate, sì, beh, diciamo che il Respondus è un software che gira principalmente su Windows e su macOS, infatti grande è il Politecnico che organizza Linux Day, e praticamente diciamo che ci si rende subito conto quando lo si inizia a usare, ma non bisogna mettersi lì ad aprire il codice o fare chissà che grandi robe, che semplicemente questo si installa, prende il controllo, appena io lo lancio prende praticamente il controllo del mio sistema operativo e non mi permette più di uscire, tanto che addirittura se, per esempio, mettiamo il caso, io ho un problema tecnico durante l'esame, no? Cioè semplicemente mi va giù la connessione per un minuto, io sono automaticamente bocciato dall'esame, perché non so, che ne sapete voi io che ho fatto in quel minuto. Il problema però è che non è che il lockdown browser si chiude, cioè rimane comunque appeso per le, metti caso, le 2 ore di esame. Quindi io sono comunque bocciato, sono comunque tenuto fuori dall'esame, però ho questo programma che mi blocca le funzionalità del computer per 2 ore, per dirne una. Diciamo che sul programma in sé poi ce ne sarebbero varie da dire, poi vabbè, immagino che avremo poi tempo per aprire la discussione della privacy. Il fatto è che comunque l'università, diciamo che costringe gli studenti a installarsi quello che è un programma che su cui, a parte che non si ha nessun controllo su ciò che fa, su ciò che non fa, e questa può sembrare una roba stupida, una paranoia inutile del tipo ah, che ne so se Respondus vuole infettarmi, eccetera. Ovviamente è difficile pensare che un'azienda in America voglia infettare il mio computer, però devo comunque andare sul fatto che buona parte dei dati che di più o meno di tutto quello che gira sul mio computer, cioè anche banalmente, non so quali sono i processi attivi, cosa stavo facendo io prima di lanciare il lockdown browser, sono tutte informazioni che comunque loro hanno e comunque non è mai chiaro, e poi magari su questo ci spenderò un paio di minuti, perché non è mai chiaro chi le tenga veramente, chi ne abbia la responsabilità e chi ne sia, tra virgolette, il tutor legale, se mi permettete il termine. La cosa oltretutto che va tenuta in considerazione, appunto come dicevi prima te, è che il software di per sé non funziona, è una roba ridicola, tanto che molti professori stanno iniziando a chiedere di usare 2 webcam, perché comunque a copiare anche col mega software si può copiare, altri stanno trasformando le proprie prove in 30 domande a crocette vera o falsa, anzi buona parte oramai ha fatto così. Quindi di fatto che vediamo anche con quanto stia anche cambiando il tipo delle prove, come vengono svolti gli esami, eccetera eccetera. Di questo infatti ne avevamo anche parlato con gli studenti, insomma, che erano in agitazione davanti al Politecnico per l'inaugurazione dell'anno accademico. E comunque, insomma,
infatti. Allora, da una agitazione ne nasce un'altra. Infatti noi tutto questo discorso, diciamo, che ci siamo fatti adesso è un discorso che tiriamo fuori così dal cappello riciclato di mesi fa, perché appunto come hai detto te, il Politecnico era passato attraverso questo nei primissimi mesi del lockdown. Adesso invece c'è una mobilitazione praticamente analoga, basata sullo stesso schema, che riguarda invece Unito, che in questi giorni, penso, quasi buona parte delle testate giornalistiche hanno tutte ripreso, quantomeno a livello locale di Torino, le azioni che ci sono state, l'occupazione del rettorato e vari tentativi da parte di diversi collettivi universitari di entrare un pochino nel discorso. È stato anche lo stesso rettore, è stato costretto comunque a prendere posizione, il rettore di Unito, che da neanche un anno è diventato la toga dell'Ateneo di Torino. E l'hanno costretto, diciamo, un pochino a prendere posizione. Ora, a me sembra che poi su questo argomento però ci si sta un pelino perdendo. Poi dimmi cosa ne pensi, nel senso che di nuovo ci si perde dietro a delle funzionalità che un programma dovrebbe più o meno avere, senza poi ricordarsi che il copione è quello classico, cioè tentare di tirar fuori dal cappello così del soluzionismo tecnologico qualcosa che ci risolve tutti i problemi, quindi a me università mi risolve il problema di far fare gli esami e più o meno evitare che la gente copi per mantenere un barlume di serietà di fronte comunque al mondo, cioè perché sono pur sempre un'istituzione e quindi vorrei evitare di essere presa in giro. Dall'altro lato, insomma, dovrebbe dare un pochino la possibilità a tutti di fare. Questa cosa non lo fa, però mi sembra che anche i collettivi si stanno un pochino perdendo dietro privacy sì, privacy no, quando poi i problemi sono che le università, cioè, non sono mai state in una condizione peggiore e già erano così prima del lockdown. Adesso c'è, cioè, tutte le differenze che c'erano già prima, il mancato accesso alla rete, si parla di superfibra, di 5G, quando più di metà del paese non ha accesso a una linea normale internet, ADSL, si parla di programmi installati su computer che magari neanche esistono perché non tutti gli studenti avevano comunque un dispositivo personale. Ecco, su questo tu prima avevi lanciato una palla ancora sospesa sulla privacy, se vuoi riprendere da qua e fare due considerazioni, a te.
Sì, ecco, diciamo che riguardo oltretutto il malfunzionamento vorrei far presente che l'ultima sessione per il Politecnico riguardo Respondus è stata disastrosa, perché ci sono stati praticamente l'ultima settimana, cioè questa settimana di sessione è praticamente saltata, perché da lunedì i server che si occupavano della gestione di Respondus sono stati irraggiungibili, a detta del Politecnico, per un problema hardware. Ora, che si siano spaccate tutte le macchine che stavano dietro a Respondus mi pare improbabile, ma di questo ci fidiamo. E quindi diciamo che gli esami verranno recuperati domani, che oltretutto è sabato, e insomma ci si può anche chiedere quanto sia utile. E sul discorso privacy, diciamo che ci si era un attimo domandati chi tenesse questi dati e cosa ne facesse, perché oltretutto era stato notato che buona parte dei dati che venivano raccolti sui computer, sui dispositivi personali degli studenti, venivano salvati come log, come registri, insomma, dal software, e venivano praticamente spediti in caso di problemi a dei server che erano di proprietà di Respondus, facendo presente la cosa a Respondus stessa, cioè all'azienda americana che ha in particolare una divisione di privacy, e chiedendo attraverso il famoso articolo 15 della GDPR una richiesta di accesso dati, l'azienda praticamente ha declinato tutte le responsabilità e ha rimandato a quelli che sono i tre data owner, cioè i tre diciamo tutori legali, quelli che vengono considerati a livello di GDPR i possessori effettivi di quei dati, che sono tre dipendenti del Politecnico sostanzialmente. E comunque diciamo che anche su questo la questione non si è mai risolta, cioè non si è mai trovata una quadra, anche se da quel punto di vista comunque c'è da dire che l'azienda non è mai stata chiara su cosa fa e su come poi materialmente gestisca questi dati. Oltretutto sulla parte del famoso algoritmo di eye tracking, cioè sull'algoritmo che si preoccupa di vedere la posizione degli occhi sullo schermo, eccetera eccetera, ce ne sarebbero tante da dire su quanto non funzioni, eccetera eccetera, ma soprattutto va fatto notare che comunque l'azienda buona parte dei dati che magari vengono raccolti a campione per addestrare, affinare meglio l'algoritmo, comunque li tiene, e comunque nella sua stessa privacy policy si tiene il diritto a mantenere le registrazioni degli esami per un tempo indefinito e ad uso di quelli che loro definiscono i loro ricercatori, che poi in realtà probabilmente sappiamo tutti che sarà qualche click farm in India dove ci sarà Tizio che sarà chiesto: ah, Tizio stava con gli occhi sullo schermo, sì, no, eccetera, eccetera.
Studenti dell'alternanza scuola-lavoro di Nuova Delhi che così imparare un mestiere guardano che gli studenti di Torino non muovano gli occhi guardando il vasetto di marmellata. Ecco, direi che con questa immagine ne abbiamo dette a sufficienza su questo software e su, insomma, quelle che sono le possibilità un pochino di critica o comunque di spazio politico su questo provvedimento da parte degli Atenei, e comunque sarà sicuramente un dibattito che ci toccherà sentire e riportare più e più volte in futuro, comunque vada questa pandemia, perché tanto la direzione degli Atenei sembra questa. Allora, DJ Qualità, noi ti ringraziamo, direi, e se poi ci vuoi mandare dei suggerimenti musicali, fai pure.
Ah, ve li giro, dai, provo a girare.
Perfetto, grazie, ti salutiamo molto, un abbraccio,
ciao ciao.